Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
In questa Eucaristia il Signore ci illumina, ci fa riflettere, ci dona la sua grazia rispetto alla nostra vocazione che Egli ci ha rivolto nel battesimo, ma non solo nel battesimo, anche in altre doni, altre grazie che ci ha fatto lungo la vita, ai quali dobbiamo rispondere, e anche attraverso gli eventi della vita, anche queste sono vocazioni, sono visite del Signore alle quali dobbiamo rispondere. Allora, all'inizio di questa Eucaristia, chiediamo che il Signore apra il nostro cuore e ci illumini, ascoltando la Sua parola, ce la rivolga personalmente, ci faccia capire di più la sua volontà concreta su di noi.
Dal primo libro di Samuele, capitolo 3, versetti 3-19. In quei giorni la lampada di Dio non si era ancora spenta, e Samuele dormiva nel Tempio del Signore, dove si trovava l'Arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele!» Ed egli rispose: «Eccomi!» Poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato? Eccomi!» Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!» Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!» Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!» Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!» In realtà Samuele, fino allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» Per la terza volta, questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!» Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire, e se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele!» Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udirà. In quel giorno compirò contro Eli quanto pronunciato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né con sacrifici né con le offerte». Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però temeva di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio!» Rispose: «Eccomi!» Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla, così Dio faccia a te, e anche peggio se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto». Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla, e disse: «È il Signore, faccia ciò che a lui pare bene». Samuele crebbe E il Signore fu con lui, ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 6, versetti 13-20. Fratelli, i cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Dio però distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impurità ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio che ha risuscitato il Signore risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di prostituta? Non sia mai. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due, è detto, diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo primo, versetti 35-42. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa «maestro», «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro».
Parola del Signore.
Consideriamo insieme queste scritture che abbiamo ascoltato. Facciamo un po' di attenzione anzitutto alla prima lettura, la prima scrittura. Vedete che è presa dal primo libro di Samuele e racconta gli inizi di un grande personaggio, profeta, sacerdote o con funzioni sacerdotali, Samuele. Questa pagina che abbiamo ascoltato naturalmente è importante perché è anche una svolta nella storia di Israele, perché qui Dio cambia una casa sacerdotale con un'altra. Questo è una delle cose importanti qui nel testo. Vedete che nel corpo quello che Dio dice al piccolo Samuele si può riassumere con la parola che abbiamo ascoltato. Dio dice: che dal momento che Eli, sacerdote, ecco, non ha rimproverato i suoi figli che non facevano bene e disonoravano l'onore di Dio col loro comportamento, erano sacerdoti, allora Dio cambia, dice: per questo io giuro contro la casa di Eli, non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli né con i sacrifici né con le offerte. Non vuol dire che Dio non perdonerà mai, vuol dire che non si può, che Dio ha già deciso di cambiare e non si può risolvere il problema, diciamo, tornare indietro attraverso offerte e sacrifici, questo no. Ormai Dio ha deciso e quindi cambierà la casa di Eli con Samuele, con un'altra dinastia, diciamo, sacerdotale. Questo naturalmente è molto importante, ma a noi interessa molto invece la vocazione del piccolo Samuele. Vediamo che Dio in questo caso fa una cosa nuova e quando deve dire qualche cosa va a prendere un fanciullo o un ragazzo che non ne sapeva nulla, come dice, non conosceva il Signore, non che non sapesse chi fosse il Signore, non che non venisse istruito nelle tradizioni religiose, nella parola di Dio. Non conosceva il Signore vuol dire in questo caso non aveva esperienza profetica. Non aveva esperienza profetica, Dio non c'era mai rivolto a lui. E invece si rivolge proprio a lui. Qui vediamo l'iniziativa di Dio che fa quello che vuole, secondo i suoi disegni. E invece di andare a dire direttamente al sacerdote Eli, che era un sant'uomo, intendiamoci, lui ha avuto il torto di non far nulla rispetto ai propri figli, ma lui era un sant'uomo. Invece di andare direttamente da Eli a rivelarsi e a dire la sua parola, va dal piccolo Samuele e glielo fa dire attraverso Samuele. L'iniziativa di Dio è sempre così in ogni vocazione, in tutta la nostra vita, c'è sempre un'iniziativa di Dio, che magari noi scopriamo solo dopo. E a volte l'iniziativa di Dio è imprevedibile. Però notiamo anche che il piccolo Samuele dice dormiva nel Tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Ecco, anche noi dobbiamo dormire nel Tempio del Signore, perché c'è qualcosa anche da parte nostra. Samuele era stato dedicato al Tempio dalla madre, l'aveva ottenuto per grazia, la madre sterile, e l'aveva ottenuto attraverso una promessa. Se me lo darai, te lo darò, disse a Dio Anna, sua madre. E così Samuele fin da piccolo crebbe nel Tempio del Signore. E questa è una cosa che si può fare e si deve fare. Noi non sappiamo cosa vuole il Signore da noi, se un giorno ci dirà una parola particolare o ci metterà nelle condizioni di fare cose particolari come ha fatto poi Samuele. Tuttavia Samuele era fedele e dormiva sempre nel Tempio del Signore. Poi c'è una seconda cosa che possiamo imparare da questo, e cioè Samuele, una volta chiamato da Dio, non capiva chi era che lo chiamava. C'è stato uno che glielo ha spiegato. C'è stato uno che a un certo punto ha capito chi era, e Eli ha capito, e gliel'ha detto. Anche questo è molto importante. Non sempre noi comprendiamo quello che il Signore vuole da noi. Abbiamo bisogno a volte di consultarci, di sottomettere la voce che sentiamo, di sottometterla a un discernimento, a un giudizio, a un'indicazione. Può essere vero in tanti modi nella nostra vita questo. Non è un cammino che noi facciamo, un'interpretazione della volontà di Dio solo nostra, individuale, non è mai così. E difatti Questo è anche il significato profondo della Chiesa, di un cammino comune, perché il Signore chiama l'uno rispetto agli altri e per gli altri. Vediamo anche qui che Samuele ha imparato a riconoscere la parola di Dio affidandosi al giudizio di Eli. E poi diciamo una parola, e poi c'è un'ultima cosa che dice il testo, l'ultimo versetto, il versetto 18 e il versetto 19. Anzitutto la reazione di Eli di fronte al giudizio di Dio severo. È il Signore, faccia ciò che a Lui pare bene. Anche questo è un grande insegnamento. La sottomissione al giudizio di Dio. E poi l'ultima cosa che si viene detta di Samuele. Samuele crebbe, il Signore fu con lui e non lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perché anche questo è sempre possibile. È sempre possibile ricevere le parole del Signore nella nostra vita, ma lasciarle andare a vuoto, lasciarle perdere. Qui si dice che Samuele, è un po' una sintesi della sua vita, Samuele ha sempre custodito e applicato le parole che Dio gli diceva. Ha sempre fatto quello che Dio gli diceva, non ha mai lasciato perdere le parole di Dio. Una seconda, ancora un'altra cosa, vedete, sono tante le cose che possiamo raccogliere e ciascuno, io penso, potrà essere colpito dall'una cosa o dall'altra. Noi non siamo Samuele, naturalmente, non siamo così grandi, siamo piccoli, ma non vuol dire che agli occhi di Dio ciascuno di noi non sia grande e non vuol dire che Dio non abbia sempre gli stessi metodi. Quindi ciascuno di noi può sentire che l'una cosa o l'altra gli dice qualcosa per la propria vita. C'è una cosa che vorrei dire sul Salmo. Sul Salmo, non diciamo mai niente sul Salmo, ma questa volta il Salmo è molto importante. È un Salmo, il Salmo 39. Noi abbiamo anche ripetuto il ritornello: ecco, io vengo per fare la tua volontà. È un salmo che la lettera agli Ebrei, una lettera del Nuovo Testamento, cita, riproduce e lo applica a Gesù e spiega la vita di Gesù attraverso questo salmo. Ma ci suggerisce contemporaneamente che Gesù ha fatto così. Come ha fatto Gesù per capire cosa doveva fare? Dalla scrittura. Dice il Salmo che abbiamo ascoltato: nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Gesù ha avuto la legge di Dio nel suo intimo, il che vuol dire anche che l'ha meditata tutti i giorni, l'ha sempre avuta presente e da lì ha imparato la volontà di Dio specificamente su di lui, che era il Figlio di Dio, il Messia. E la parola di Dio parlava del Figlio di Dio e del Messia. E da questo Gesù ha appreso qual era la via che Dio gli indicava e ha realizzato le parole del Signore. Anche questo è così importante. Non possiamo capire la volontà di Dio se non ascoltiamo abitualmente la parola di Dio, la parola del Signore. Perché c'è poi quel momento, quel giorno in cui una certa parola ci dice anche qualcosa di specifico proprio per ciascuno. Ecco, poi il Vangelo. Non possiamo fermarci sul Vangelo a lungo. Sono i primi discepoli che seguono Gesù, le prime vocazioni, secondo il Vangelo di Giovanni, in cui si dimostra che loro hanno cercato Gesù, erano già discepoli del Battista, di Giovanni Battista, erano già sulla via della conversione, perché questo significa essere discepoli del Battista, avevano preso su di sé davvero con impegno l'Evangelo, il buon annunzio di preparazione predicato dal Battista. E seguendo l'indicazione del loro maestro, il Battista, hanno poi seguito Gesù. Ecco l'agnello di Dio. Noi lo diciamo nella messa questa espressione, al momento della comunione. Ecco l'agnello di Dio. Ma questa espressione, ecco l'agnello, è un titolo messianico. L'agnello di Dio è il Messia. Secondo il profeta Isaia, il Messia sarebbe stato anche come un agnello, cioè una vittima. Mediante la sua offerta avrebbe salvato tutto il mondo. Ecco l'agnello di Dio, è un grande titolo messianico. Hanno seguito Gesù per indicazione del Battista, ma poi si sono convinti stando con Gesù. Qui si dice i primi due sono stati una giornata con Gesù. Addirittura Giovanni ricorda il momento del primo incontro. Qui traduce erano circa le 4 del pomeriggio. È più facile che si debba tradurre erano circa le 10 del mattino. È più facile che sia così, ma ad ogni modo ricorda all'incirca addirittura l'ora di questo primo incontro e poi successivamente la convinzione che hanno ricavato da questo primo contatto con Gesù. Allora, dobbiamo dire due cose qui. Da un lato, scoprono che è Gesù che li ha chiamati in realtà. Ma dall'altro, anche loro hanno cercato. Anche loro hanno cercato. Abbiamo trovato colui di cui parla Mosè e i profeti. Sapevano di Mosè e dei profeti, hanno cercato e hanno trovato. Poi Gesù rivelerà loro che questa loro ricerca vera era già una grazia sua. Aveva già lui previsto questo. Lo dimostrerà, ecco, andando avanti nel racconto in modo esplicito, addirittura con un altro discepolo, Natanaele, glielo dirà esplicitamente. Guarda che tu vieni a vedere se sono proprio io, se corrispondo al Messia, vieni a controllare, ma in realtà io ti ho già visto prima che ti chiamasse, prima che tu fossi chiamato ti ho già visto, gli ha dato un segno. Quindi è Gesù in realtà che ci chiama sempre, e ci ha chiamato fin dall'inizio. Però c'è anche la nostra ricerca. Allora possiamo chiederci anche qui se noi veramente cerchiamo il Signore.
Preghiamo dunque per la Santa Chiesa del Signore fondata sulla roccia dell'Apostolo Pietro, perché ogni giorno si rimetta alla sequela di Gesù, colui che Giovanni ha indicato come agnello di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Quindi preghiamo in particolare quest'oggi per tutti i cristiani che versano il loro sangue a motivo della loro fede. Ricordiamo le vittime in Nigeria in particolare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i missionari, per gli annunciatori del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutti gli uomini, per tutti quelli per ciascuno dei quali Gesù ha offerto il suo sangue come vittima di espiazione. Preghiamo per tutti coloro che soffrono nel mondo, per i popoli dilaniati dalle guerre, dalle lotte intestine, per quelli colpiti da carestie e da catastrofi naturali. Preghiamo. Preghiamo per tutti i bambini, perché siano educati ad ascoltare la voce del Signore. Per i padri, perché insegnino e illuminino anche i padri nello spirito, per quelli chiamati a fare discernimento sulle parole che ciascuno riceve. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti noi che siamo qui, perché oggi possiamo ringraziare il Signore, possiamo per i bambini che sono qui perché crescano nella fede, per i nostri fratelli assenti, in particolare per la Pina e tutti quelli che non possono essere qui a causa della loro salute. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E qui con noi anche Caterina, che è la nostra superiora e che viene dalle nostre presenze in Medio Oriente, in Giordania, in Palestina. Lo dobbiamo ricordare questo, ogni tanto lo facciamo, per sentirci in comunione non solo con ovviamente i nostri fratelli e sorelle là, ma sentirci in comunione con tutta la Chiesa universale, di diversa lingua, di diverse culture in tutto il mondo. Siamo un'unica Chiesa e un'unica Eucaristia che celebriamo. Preghiamo. O Dio, ascolta queste preghiere, ricordati di tutti quelli che portiamo nel cuore, di tutti quelli che sperano un aiuto attraverso questa preghiera. Donaci una carità più grande per Cristo nostro Signore.